Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross, del supercross di Passione 300 l'ora, che vi parla come sempre in diretto, e qua con me c'è il mio braccio destro Federico Benedusi.
Il braccio e la mente.
Anzi, direi soprattutto la mente.
Soprattutto la mente, dai.
Tra i due soprattutto la mente. Ciao Fede, ben ritrovato.
Ben ritrovato a te.
Podcast completamente dedicato al mondiale di motocross, perché negli Stati Uniti il National è fermo per qualche giorno, si riprenderà il giorno prima di Ferragosto, quindi parliamo di mondiale, parliamo di Lommel per il Gran Premio del Belgio che si è svolto appunto nell'ultimo weekend. Un Gran Premio che intanto ha rivisto in grande spolvero il ritorno di Jeffrey Herlings, anche in maniera sorprendente, ne parleremo subito io e Federico, perché quello che ha fatto Herlings ormai non fa più notizie, però... quando vi avevamo dato l'aggiornamento nell'ultimo podcast e c'era questa possibilità di rivedere Herlings in sella, mai poi mai però avremmo pensato di vedere quello che abbiamo visto in pista appunto nella gara di Lommel. Classifica che si accorcia ancora di più, perché Romain Febvre va a vincere, perché Tony Cairoli rosicchia qualche punticino a un Team Geyser ancora in grande difficoltà, soltanto sesto, mentre Cairoli ha chiuso quinto. Febvre, Herlings e Jonas sul podio, con Prado quarto. Prima però di parlare di Febvre, alla vittoria con la vittoria con la Kawasaki, tra l'altro Febvre ora secondo nel mondiale, parliamo di Herlings, Fede, perché quello che ha fatto è stupefacente, ricordiamolo, ancora ovviamente convalescente per la frattura alla scapola, rimediata se non mi ricordo male in Olanda. Insomma, Fede, finiti gli aggettivi, l'abbiamo detto già negli ultimi anni, pilota, l'ho sempre ribadito, lo dico ancora oggi, pilota più forte secondo me della storia.
Dopo le gare lui stesso ha postato una foto sui social, mezzo umano, mezzo robot, e quello che ha fatto a Lommel ricalca benissimo questa immagine. Ha fatto un'impresa disumana, direi, perché la vittoria di gara 1, per come è arrivata, per i distacchi che ha rifilato, con una frattura alla scapola ancora fresca, perché comunque sono passate solo 2 settimane, insomma dimostra come lui sia sicuramente il pilota più forte, per me è semplicemente il pilota più forte attualmente in circolazione, più forte nella storia forse, ne parleremo a fine carriera. Potrebbe essere ben avviato comunque Herlings a ricoprire anche questo ruolo, posto che comunque anche il motocross, come un po' tutte le specialità del motorsport, hanno subito grandi variazioni e grandi evoluzioni col tempo, quindi
però soprattutto i numeri non dicono mai sempre la verità, ecco.
Sì,
non anche dicono se la verità, beh, alti.
Se, sì, ecco, non dicono sempre la verità. Nel caso di Herlings direi di sì, invece. Se vuoi un altro numero, ecco, Herlings ha debuttato nel mondiale nel 2010, quindi diciamo che questa è la sua 12ª stagione, quindi 2010 compreso, sì, 12ª stagione, e lui ne ha portate a termine senza infortuni solamente 2, quindi
esatto.
Quando parliamo del fatto che nel motocross si sia un po' si paghino un po' le conseguenze degli infortuni a lungo andare, che il fisico comunque regge fino a un certo punto, ragazzi, questo da 10 anni si infortuna almeno una volta all'anno, ma infortuni anche pesanti.
Ma soprattutto Fede si è fatto male in diverse parti del corpo. Adesso io non voglio dire in stile Pedrosa, per parlare di un pilota che ritornerà a correre questo fine settimana in MotoGP, però Herlings dalla caviglia alle braccia, alle spalle, l'infortunio alla schiena, ricordiamoci quello di Faenza l'anno scorso, di botte l'ha prese secondo me sul 70% del corpo.
Ha subito infortuni molto variegati purtroppo, quindi... Poi col passare dell'età si fa sempre più fatica, tanti acciacchi, cioè abbiamo visto anche lo stesso Cairoli come magari non adesso ma qualche stagione fa abbia impiegato anche molto tempo per ristabilirsi completamente dopo qualche infortunio. Herlings ha questa capacità di tornare subito veloce anche dopo infortuni molto pesanti, perché comunque la scapola è un osso che comunque condiziona il movimento del braccio. L'abbiamo visto anche alla fine di gara 1 tenersi il braccio sinistro, praticamente non aveva più forze, e anche poi in gara 2 che insomma ha visto una grandissima rimonta di Erlings dopo la caduta alla prima curva
con dei tempi allucinanti,
e negli ultimi giri lui stesso ha detto che era finito, ecco, non aveva più sensibilità, faceva fatica a guidare la moto, non voleva cadere ancora. Però insomma quello che sta facendo, quello che ha fatto soprattutto in gara 1, è indice di un pilota praticamente robotico, non lo so, indistruttibile.
E possiamo dire, al netto delle sfortune, insomma, comunque delle cadute che sappiamo nel mondo del motocross sono, non dico l'ordine del giorno, ma possono davvero cambiare la sorte di un campionato, che con Geiser a 226, Erling spinto a 184, e con quello che abbiamo visto nella gara di Lommel, è ancora pienamente in corsa per il mondiale, ecco, Erlings. Cioè, il 3-0 di fila tra Lockett e gara 2 in Olanda hanno sicuramente dato una bella botta alla sua classifica, però è totalmente ancora in corsa.
Sai, il mondiale è lungo, lui ovviamente se non cade ancora e non subisce ancora delle botte pesanti non potrà che migliorare. Se la base di partenza è già vincere una gara 1 e avere il passo per vincere gara 2, sicuramente questi 42 punti che ha di distacco non sono poi tantissimi, come poi ha detto lui stesso dopo le gare. Lui dopo Lockett pensava che fosse tutto finito, invece una speranza c'è ancora, ma una speranza ben concreta, anche perché lo stiamo vedendo, i piloti che si stanno giocando questo campionato sono tutti bene o male costanti, ma in questa costanza si rubano anche qualcosa a vicenda, quindi un Erlings che sicuramente è il pilota più capace di vincere con costanza e non solo cercare dei risultati a punti, è quello che ha più opportunità di recuperare in questo momento. Sicuramente il ruolo del pilota di rimonta è sicuramente più adatto a Erlings che a un qualsiasi altro pilota.
Soprattutto, Fede, tenendo conto del momento di Team Geiser, è vero?
Il momento di Team Geiser non sembra essere dei migliori.
Ma non adesso sembra neanche essere dei migliori l'atmosfera dentro il team, perché io capisco le cadute che ci possono stare, ma la telecamera stacca sempre sui componenti del team di Geiser quando Geiser cade, e le facce sono veramente distrutte.
È vero. Sembra un momento un po' difficile, non so se ci sia un qualche problema interno, ovviamente non lo sappiamo, però effettivamente dobbiamo dire che tra Lockett e Lommel Geiser ha buttato via tanto, ha buttato via tanti punti, è caduto ad ogni gara praticamente. A Lommel aveva una possibilità, direi abbastanza tranquilla, di salire sul podio. Podio assoluto intendo, poi chiaro, ovviamente sia in gara 1 che in gara 2 una top 3 poteva portarsela a casa, e invece ha perso punti su tutti, da Favre che ha vinto a Erlings fino a Prado e Cairoli che hanno messo insieme solo una manche alla fine, quindi adesso è un periodo molto complicato. Geiser ribadisce sempre ad ogni gara, se è andata male dice comunque sono sempre primo in classifica e questo va bene, mi aiuta, è ok, però è chiaro che in questo momento serve uno scatto, perché Geiser è entrato in un tunnel,
è un filo,
per carità, niente di veramente preoccupante, perché comunque la velocità c'è, Lommel l'ha fatto la pole, però è un momento in cui deve un po' alzare la testa, anche perché ha vinto 3 delle prime 4 manche e nelle successive 8 ha portato a casa solo 3 top 3, quindi notevole calo di risultati. Se con l'infortunio di Erlings il mondiale sembrava già, dico, pendere dalla sua parte, comunque già con buone possibilità, visto che dopo Oss aveva anche un buon margine di punti, adesso bisogna ragionare in maniera diversa, perché abbiamo 4 piloti in 14 punti e arriviamo a Kegums, che è un'altra pista sabbiosa, che si ha visto anche vincere Geyser, almeno per quanto riguarda i risultati parziali l'anno scorso, però resta sempre una pista di sabbia, e insomma anche a Lomme l'abbiamo visto che Geyser poteva salire sul podio, ma vincere era comunque un'altra cosa.
E ci arriva un Romain Fevre, Fede, qua arriviamo al vincitore della gara di Lommel, che si è esteso ancora anche in questo weekend, tanto per non perdere l'abitudine a quello che vi abbiamo sempre raccontato negli ultimi mesi, però è incredibile come adesso sia Fevre a 5 punti in classifica, ha passato anche Cairoli in campionato, ad aver messo nel mirino Team Geyser, un Fevre che arriva sicuramente molto carico per la prossima gara. E qua, come ho scritto su Twitter, come avevo detto anche in passato, paradossalmente la tabella rossa, alla luce anche dei risultati che ha fatto Geyser, poteva essere tranquillamente sua, e solamente l'incostanza lo ha portato a non averla, perché per Geyser abbiamo parlato forse adesso di una questione un po' più psicologica legata al suo rendimento. Per quanto riguarda Fevre è la sua natura, l'hai detto anche tu, Fede, negli ultimi podcast, è questo pilota qua in questo momento, però è tremendamente veloce, e dobbiamo considerare assolutamente anche lui in lotta per il mondiale a questo punto.
Questo discorso che sarebbe tabella rossa lo porti avanti già da qualche settimana, ed effettivamente insomma adesso è ben lampante. Ecco, lui ha buttato via già un sacco di punti, è a meno 5 da Geyser, e la classifica adesso sarebbe molto molto diversa se Fevre avesse corso con un po' più di attenzione.
Ma da Maggiora, già da Maggiora.
Sì, già da, insomma, gara 2 Maggiora, poi al netto delle condizioni meteo di quella gara che sono state molto particolari, ma comunque lui qualcosa ha sbagliato, qualche errore l'ho commesso. Dobbiamo dire, gli errori di Lommel, è caduto una volta a Manche, ma hanno avuto poca influenza, perché in gara 1 secondo era e secondo è rimasto, visto che comunque aveva un vantaggio enorme, e sicuramente Erlings non andava più a riprenderlo. Quello di gara 2 poteva costare molto di più, però alla fine è riuscito a rimontare e a vincere, quindi vuol dire che aveva un grande margine, e che senza quella caduta avrebbe vinto ovviamente con un distacco molto più ampio. Quindi questo è un Fevre che definirei davvero al 100%, un Fevre proprio dei giorni migliori.
Ti chiedo, Fede, visto che tu sei una bella memoria storica per quanto riguarda le cross, che assonanze ci vedi in questo Fevre in quello dell'anno del mondiale?
Sicuramente la velocità è quella lì. Nel 2015 sbagliava un po' di meno, ma anche per il fatto che secondo me aveva anche meno pressione. Quello del 2015 è stato un mondiale, io direi, incredibile, perché se consideri Nagel che era in testa al campionato si è fatto male, Desal che si è fatto male subito dopo, Cairoli Eden, è un mondiale quello che gli era un po' venuto incontro, sì, anche sì. Se lui in prossimità degli infortuni degli avversari stava già cominciando a vincere, però era un rookie, magari non ci si aspettava troppo da lui, aveva una mente molto sgombra, i risultati gli venivano un po' da sé. Ricordiamo che comunque lui l'ultima gara del campionato a titolo già vinto andò a Glen Helen e fece a pezzi gli americani. Quindi è un pilota che, lo sappiamo, se corre a mente sgombra è non dico imbattibile, perché abbiamo comunque gente come Erlings e Geyser in pista, però se corre a mente sgombra e limita gli errori, è uno che ti sale sul podio sempre.
Sì, sì. E questa Kawasaki lo asseconda molto adesso.
La moto funziona molto bene, nonostante l'ambiente Kawasaki, come sappiamo, sia un po' sul chi va là ultimamente.
Quello che manca adesso a Fevre...
Non lo so, cioè, la differenza tra Fevre del 2015 e quello attuale è che, secondo me, adesso è più esperto e allo stesso tempo meno incosciente, ecco, e questa minore incoscienza data appunto dall'esperienza lo porta magari a più responsabilità e ad avere una mente meno sgombra, ecco. Però è chiaro che corre comunque in una squadra molto competitiva, ha dei pro e dei contro. Secondo me il livello è più o meno lo stesso, solo che quest'anno poi deve fronteggiare un Erlings, deve fronteggiare un Geyser, un Prado che 6 anni fa non c'erano, un Cairoli che 6 anni fa si è fatto male, adesso invece sembrerebbe comunque in una condizione molto buona, specie in considerazione dell'età. Quindi ci sono degli avversari in più, ha più esperienza, però è più incline all'errore, per il fatto che in generale, diciamo, è un po' meno, tra virgolette, tranquillo, ma già poi lo leggi a fine gara che dice penso che questo sia il mio anno. Insomma, bisogna mettere insieme tante cose. Sicuramente è un Fevre da mondiale adesso. Non
e paradossalmente quello che manca a lui, ma anche a Geyser, parlando poi di Fevre, è un Desal di turno, nel senso che Monticelli sta incontrando tante difficoltà in questa avventura in Kawasaki. Mitch Evans, per quanto riguarda Honda, ancora non l'abbiamo visto, quindi corrono da soli. E in un pacchetto di mischia così competitivo, dove si inseriscono sempre sostanzialmente le tre KTM e in qualche situazione adesso anche Paul Jonas, che ha conquistato un podio incredibile, comunque ci sono anche le Yamaha, soprattutto con Siver e Koldenhoff, avere un compagno comunque che può darti una mano sotto questo aspetto a loro due soprattutto manca, e in particolar modo probabilmente a Fevre, ecco, perché Monticelli è proprio in difficoltà.
Sì, diciamo che Fevre comunque continua a rimarcare l'importanza del lavoro che svolge anche con Monticelli negli allenamenti settimanali. Lui sottolinea sempre che svolge un buon lavoro durante la settimana, ma lo svolge insieme alla squadra, insieme al suo compagno di squadra. Quindi almeno dal punto di vista mentale della preparazione, Fevre ha comunque un compagno di squadra esperto, anche se non sempre veloce, talvolta spesso anche direi molto falloso. Poi chiaro che sì, in gara le cose cambiano, Monticelli è uscito con 0 punti da una giornata che invece avrebbe potuto vedere anche tra gli outsider, perché considerando che è sempre un buonissimo sabbiaiolo, uscire da Lommel con 0 punti, una spalla fuori sede, 2 cadute praticamente al primo giro, insomma è molto deludente, anche lui si sente molto deluso da se stesso. Geyser, un compagno di squadra, attualmente neanche ce l'ha, perché Evans è infortunato ancora dalla fine dell'anno scorso e non si sa nemmeno se tornerà a correre quest'anno, tra l'altro.
Esatto, incredibile. Un peccato davvero, perché l'Evans che abbiamo visto anche noi a Mantova è pilota che saprebbe stare tranquillamente in mezzo a quei 6-7 piloti, ecco.
Sarebbe stato un bel valore aggiunto per Geyser. Quindi sì, in questo momento almeno in sede di gara corrono un po' da soli entrambi, corrono contro 3 KTM che vanno forte tutte e tre.
Esatto.
In attesa poi di avere delle Yamaha un po' più costanti. Jonas, io lo ripeto, per me è l'outsider della stagione, cioè il pilota che può saltare fuori in qualsiasi momento, e all'Hommel è saltato fuori effettivamente, quindi le variabili sono tantissime, ma poi vedi, cioè in questo momento puoi definire 5 piloti in lotta per il titolo in attesa che Siver trovi comunque più continuità. Questi 5 piloti continuano a togliersi i punti a vicenda, non è che stiano costruendo delle strisce di risultati che durano da inizio stagione, quindi insomma ci sono tante variabili in questo momento. Per Geyser e Monticelli e per Favre non avere tra virgolette dei compagni di squadra è solo una piccola parte alla fine.
Assolutamente. Fede, chiudiamo il discorso MXGP parlando di Cairoli, l'abbiamo un po' accennato anche mentre parlavamo appunto delle KTM e del confronto con i suoi avversari, e giustamente l'hai detto tu, è un Cairoli comunque in più che buone condizioni fisiche. Poi è chiaro che si trova anche lui in questo momento coinvolto in un pacchetto di mischia che è veramente di altissima qualità. Ha perso la seconda posizione del campionato, ma questo credo che sia relativo, nel senso che comunque ha 217 punti, Geyser ha 226, ed è stupefacente comunque, e lo dicevi tu prima, al netto dell'età che ha, insomma, i risultati che riesce a portare a casa, e il fatto comunque che, guardando anche un po' la classifica, a parte lo zero in Russia, paradossalmente Fede è sempre stato quello che ha un po' limitato sempre di più i danni, cioè che ha avuto più costanza nei suoi risultati.
Beh, allora intanto consideriamo che questo weekend lui stesso ha detto di aver avuto grossi problemi di feeling con la pista, lo vedevamo già dalle qualifiche,
quando scuoteva la testa,
molto gesticolante, molto agitato, e effettivamente un po' in pista si è visto, nonostante comunque abbia salvato bene la prima manche con un terzo posto, che nonostante un ampio distacco sono comunque 20 punti molto importanti. Gara 2 non è andato oltre un settimo posto, questo è stato un po' deludente, dobbiamo dire. Chiaro, non si possono sempre pretendere le due manche da un pilota della sua età, quindi secondo me quello che sta facendo è già tanto. È chiaro che in questo momento, cioè questo momento della stagione per lui sarà decisivo, penso, perché adesso si va a Kegums, dove l'anno scorso comunque anche una vittoria assoluta l'ha portata a casa. Poi ci sono le due trasferte in Turchia che secondo me per lui saranno decisive, perché se porterà a casa risultati importanti lì, riuscendo comunque a tenere una condizione fisica costante, dopo un mese di pausa, tra l'altro, perché tra Kegums e la prima gara in Turchia c'è un mesetto, lì potrà già guardare con più fiducia la seconda parte di stagione.
E poi si va a Riola.
Poi si va a Riola, che non dico sia una delle sue piste, ma poco ci manca. Quindi i prossimi 4 Gran Premi per lui saranno fondamentali per capire se davvero può giocarsi questo mondiale oppure no. Ora come ora vediamo un Cairoli, cioè costante, tu dici costante nel fatto che azzecchi una manche.
Sì, esatto, esattamente.
Nella seconda e nell'altra ci sia sempre una qualche difficoltà.
Esatto.
Però insomma io ripenso sempre anche alla vittoria di Oss e di Lockett, credo che sia un pilota ancora in grado di fare la differenza se tutto va bene. È chiaro che se poi stecca una partenza o c'è una caduta o succede qualcosa, per lui diventa già un po' più difficile. Però ripeto, in questo momento Cairoli sta facendo una stagione eccezionale, viste le premesse, visti i problemi che ha patito, soprattutto l'anno scorso. Insomma, per me attualmente è promosso. Nei prossimi 4 Gran Premi, ripeto, si capirà se lui può davvero vincere questo mondiale o no, almeno per come la vedo io.
Assolutamente sì. E poi, come dicevamo, la tappa di Riola potrebbe arrivare nel momento migliore della sua stagione, se appunto, come dici tu Fede, tra Lettonia e la doppia trasferta in Turchia riuscirà a rimanere o addirittura andare anche in testa al campionato, perché i punti di stacco da Geyser sono pochi, però se riuscirà a essere competitivo in queste gare, poi quando il mondiale ritornerà in Italia, per lui potrebbe essere davvero importante. Passiamo all'MX2, dove è arrivata la vittoria di Iago Gerz. Anche qui abbiamo, insomma, il pilota belga è riuscito a portare a casa il successo, ha accorciato tanto in una classifica che è davvero anche in questo caso molto molto corta, che ha un padrone sostanzialmente, che è Maxime Renault, perché adesso ha 221 punti contro i 195 di Guadagnini, che all'Hommel non è andato incontro a un weekend, a una domenica, scusate, tra virgolette, fortunatissima. Fede, Gerz con questa vittoria comunque ha accorciato, si è portato quarto nel campionato, e con Vial ancora lontano parente, tra virgolette, del pilota che conosciamo, i discorsi che facevamo settimana scorsa sul fatto che è lui il pilota che comunque deve dare una sterzata alla categoria, deve essere il punto di riferimento della categoria, con Vial, ripeto, non ancora al top, questa vittoria lo aiuta tanto anche in ottica classifica.
Beh, è una vittoria che andava ottenuta.
Sì, l'avevi detto tu,
su sabbia è nettamente superiore. Già il fatto che non abbia conquistato una doppietta fa già storcere il naso, nel senso, lui ha vinto, doveva vincere, ma a mio parere doveva fare lo stesso risultato dell'Olanda, cioè 1-1. Invece in gara 2 ha trovato un Kai De Wolf di cui dovremmo discutere a parte, secondo me, che gli ha tolto 3 punti, che non sono tanto i 3 punti, perché vabbè, con quei 3 punti sarebbe secondo piuttosto che quarto, ma come dice Fevre, in questo momento della stagione essere primo o secondo non conta niente, però più a livello morale, direi, che per Gerz è molto importante. E dall'altra parte abbiamo un Renault che è stato molto bravo e ha fatto valere la sua esperienza portando a casa un secondo e un terzo posto di Mansch, che sono punti molto molto importanti, perché per la prima volta in questa stagione in MX2 si è creato un gap.
Esatto.
E adesso Renault può guardare tutti gli altri da una posizione un po' più vantaggiosa, fermo restando che comunque domenica si corre a Kegums, dove Gerz ha vinto 2 volte l'anno scorso, quindi penso che riparta da grande favorito, anche qui con la necessità di fare doppietta. Però Renault, insomma, ha svolto il suo lavoro alla perfezione, direi, più di così non poteva fare, e in questo momento abbiamo finalmente un leader un po' più definito. Poi abbiamo un Guadagnini che io dicevo già settimana scorsa, prova di maturità questa domenica, prova di maturità che purtroppo non ha passato, ma secondo me ci può stare, perché comunque un debuttante, bisogna lasciarlo crescere con calma e bisogna lasciarlo fare esperienza con calma. Il passo poteva essere buono anche per ottenere risultati migliori. Ricordiamo che comunque è caduto alla prima curva in gara 1 ed è stato costretto a ripartire da ultimo. In gara 2 è caduto un'altra volta e non è andato oltre un decimo posto. Diciamo che in entrambe le manche poteva lottare per una top 5 e sarebbe stato un risultato sicuramente, ovviamente, importante in ottica campionato, però anche a livello proprio di esperienza lo avrebbe aiutato molto di più e gli avrebbe dato quel quid in più anche in generale. E una prova di maturità che secondo me non ha superato, perché chiaramente i risultati alla fine sono quelli che contano e non sono arrivati, però ecco, non è tutto da buttare via.
Soprattutto domenica potrà...
Sì, soprattutto guardando la classifica, che ancora lo vede secondo, e che domenica potrebbe dargli un'opportunità migliore, perché Kegum si corre su sabbia, ma non è la sabbia del Belgio o dell'Olanda, è una sabbia un po' diversa, il fondo comunque un poco più duro, e quindi potrebbe limitare meglio i danni. E poi anche gli altri piloti che erano attese un po' alla prova di maturità, direi che sono stati abbastanza bocciati, perché Fernandez niente di che, nonostante comunque non sia caduto e abbia portato a casa dei punti. Buaramé per me è una bocciatura piena, perché per quanto, ripeto, per quanto ho visto l'anno scorso, mi aspettavo qualcosa di più in questo momento della stagione, invece sta andando abbastanza in calo. Qui si è fatto vedere Kai De Wolf.
Esatto, lo stavo per chiedere.
De Wolf è un pilota, insomma, adesso tralasciando il fatto che abbia 17 anni, quindi ci sta che non sia un pilota completo, ecco, però è uno che sulla sabbia va già forte, nonostante sia molto da sgrezzare, come ho avuto modo di dire domenica, che abbia uno stile molto da diciassettenne, cioè un po' disordinato, un po' incline all'errore, che comunque non ha commesso, perché in gara 2 è stato eccezionale, secondo me. È molto spettacolare da vedere e comunque molto veloce. È uno stile che nel suo essere disordinato ha una certa efficacia, quindi vuol dire che sulla sabbia da buon olandese ci sa fare. È un pilota che a Husqvarna serviva tanto, perché Beaton non sembra essere nel miglior momento della sua carriera, e in questo momento avere il giovane rookie che comunque sale sul podio, che ottiene risultati importanti, mi dà sicuramente fiducia. Adesso voglio vederlo ancora domenica su un terreno sabbioso, ma ripeto, un pochino diverso, come si comporterà, e poi chiaramente andrà rivisto sul duro, dove finora non ha ottenuto risultati eccelsi, ma con qualche risultato sulla sua superficie preferita in spalla, insomma, con un po' più di fiducia, che per un giovane serve sempre, dove riuscirà ad arrivare, ecco.
Poi ha un nome e cognome che non può essere lento, perché Kay De Wolf
è un nome abbastanza da guerra.
Esatto, non può essere. Fede, parliamo un attimo di Tom Vial, perché insomma conosciamo tutti i problemi che ha avuto in queste ultime gare. E tu pensi che possiamo ritrovarlo al 100% della condizione, solo al 90% sicuramente dopo la gara di domenica, grazie al mese di pausa sostanzialmente che ci sarà prima della Turchia?
Insomma, sarà molto importante. In questo momento lo vedi che non è il Vial che abbiamo conosciuto l'anno scorso e che avrebbe comunque dominato questo campionato, Gerz permettendo, che aveva già dato un segnale molto importante in Russia. Il fatto, come ho già detto dopo Lockett, il fatto che sbagli è comunque il principale indicatore del fatto che non sia al 100%. Quindi i risultati adesso faticano un po' più ad arrivare, deve un po' rientrare nel ritmo di gara, e credo che, insomma, se riesce a stare lontano dai guai in Lettonia, ovviamente io glielo auguro, potrà sfruttare bene questo mese di pausa per allenarsi con più tranquillità, per ristabilirsi totalmente. E sì, sono dell'idea che nella doppia trasferta in Turchia vedremo di nuovo il Vial che abbiamo conosciuto l'anno scorso nella prima gara di quest'anno. E lì, insomma, bisognerà fare dei conti, perché chiaramente è un pilota che il mondiale non può più vincerlo, però può togliere tanti punti, può essere un ago della bilancia a più riprese. Guadagnini potrebbe ovviamente beneficiare di un Vial così, magari non tanto per mettersi tra sé gli avversari, cioè tra Guadagnini e i suoi avversari, perché un Vial al 100%. Io penso che questi piloti li faccia tranquillamente a pezzi, nel senso che a tanti manca l'esperienza, ad altri manca la velocità. Vial sta mettendo un po' tutto insieme, quindi penso che quando tornerà al 100% tornerà anche a vincere tranquillamente gara dopo gara. Però se non altro potrà togliere dei punti agli avversari di Guadagnini, ecco. impedire loro di vincere, ecco.
Quindi paradossalmente
già, già qui le cose cambieranno.
Può essere sicuramente un ago della bilancia importante per Guadagnini. Chiaramente si è ribaltata la situazione che insomma a inizio anno ovviamente per quello che dicevi anche tu Fede ci aspettavamo un Vial differente, poi per quello che abbiamo visto abbiamo capito il perché Vial sta correndo in queste condizioni. Nessuno di noi poteva mai immaginarsi che comunque Guadagnini avrebbe fatto un esordio sostanzialmente del genere in KTM ufficiale in questo modo, addirittura in lotta per il mondiale, e chissà se proprio Vial possa essere, per i discorsi che facevi tu adesso, una freccia in più all'arco di Mattia. Come ricordo tu, si corre in Lettonia questo fine settimana, quindi sempre domenica, con diversi spunti di interesse che vi abbiamo raccontato tra 4.50 e 2.50, con ovviamente anche un bel focus per capire un po' ancora di più le condizioni di Jeffrey Herlings, per vedere se questi giorni di pausa l'hanno ulteriormente caricato e l'hanno, diciamo, gli hanno permesso di recuperare da un po' di energie al netto dell'infortunio che continua ad avere alla scapola. Poi anche lui evidentemente quando si andrà in Turchia con il mese di sosta sarà molto probabilmente quasi al top della condizione. Fede, devi aggiungere qualcosa?
No, dai, direi che abbiamo sciorinato bene i nostri argomenti. Complimenti a Jasi Konis per il sesto posto di gara 2, è stato molto molto bravo, e dai, direi che spenderei una mezza parola sul team Assumoto, che purtroppo sta passando una stagione abbastanza disastrosa, terrificante, perché
disastrosa.
Entrambi i piloti non sono in grandi condizioni e non sono neanche troppo fortunati nel corso delle gare. Insomma, speriamo che Alfredo Bevilacqua e compagni possano rialzare la testa al più presto.
Assolutamente sì, noi siamo particolarmente legati al team di Alfredo per ovvi motivi, poi l'avete visto anche in passato, e ovviamente quest'anno la stagione non sta andando come Alfredo e la squadra poteva sperare. Poi insomma ci sono ancora tante gare, quindi qualche risultato può ancora arrivare, ma soprattutto da Rubini evidentemente si aspettava qualcosa di più, anche se Rubini si era fatto male durante l'inverno. Poi ovvio che sta un po' patendo ancora evidentemente una condizione fisica non eccezionale. Poi come diceva Federico, anche la fortuna spesso ci vede bene, ma soprattutto col team Assomotor. Fede, grazie mille.
Grazie a te.
Guys, noi ci sentiamo nei prossimi giorni, la prossima settimana, per quanto riguarda Drop the Gate, quindi per raccontarvi quello che succederà nella domenica di motocross in Lettonia, con due mondiali davvero stra aperti, stra competitivi, livello altissimo, lo abbiamo sempre detto io e Federico e continueremo a ribadirvelo, c'è da divertirsi in questo motocross, e quindi tutti attaccati alla televisione, insomma, o su p300.it a leggere anche gli articoli di Fede sul mondiale. Grazie mille Fede.
Grazie ancora a te, ci ritroviamo settimana prossima.
Alla prossima guys, statemi bene, mi raccomando, p300.it, i social di Federico, il mio, tutte le cose che già sapete, ci trovate sempre, ciao.